Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UT, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
Oh, caghe.
Pronto? Pronto? ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.
Oh, allora, facciamo finta che questa è la capoccia d'anaconda e sta coperta il corpo, no? A prima vista mi sembrava un tronco che galleggiava in mezzo alla palude. Oh, premetto che l'acqua della palude è rodessia e marrone, sembra come una spremuta di cacao, una cosa terribile. A un certo punto mi sento come un tronco gelatinoso che mi si attorcia le caviglie, mi trascina giù al fondo e là una scarica di mozziche a mitraglia. Ci ho visto più! Da dentro lo stivaletto ho piato il coltello, ma la so guardare e gli ho detto: ah, fiata la mignotta, che è qua! Ogni mozzico di coltellata, rimortacci, tua bastarda, non me te faccio!
E allora dopo com'è che è finita?
È andata a finire che ha rotto il termometro, sto stronzo!
Certo che voi per rompere la poesia del racconto siete proprio speciali, eh?
Se c'è uno speciale che rompe i coglioni alla gente, quello sei proprio te! So 3 giorni che ci stai a sbomballare con sta rodesia. Basta, non ne potemo più.
Anche perché non ci stanno più termometri, a Rambo.
Scusi, signore, scusi, Villa Scialoia è questa qua? Ma vaffanculo, te e Villa Scialoia.
Oh, ma chi te conosce? Ma che sei scemo?
Lo sento, ma lei non dice niente.
Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego.
Ma interesse di chi? Ma interesse di chi? Tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma non fia così, senza una cosa, senza la famiglia, che le pazza al culo, ai semafori a chiedere la posita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci
io? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così, sa, so comunista così!
say, lady, here I come, baby. I'm coming to get you.
E questo era Foxy Lady di Jimi Hendrix, l'avete riconosciuto tutti.
Da penso. Maledetto il giorno che t'ho incontrata.
Da maledetto il giorno che t'ho incontrato. Prima abbiamo sentito ovviamente Carlo Verdone, avete capito che torneremo a parlare di Carlo Verdone, torneremo a parlare più che altro con Carlo Verdone. Questa seconda puntata visto anche il successo che ha avuto 2 settimane fa il primo nostro incontro radiofonico con Verdone, Verdone che lo ricordiamo è attualmente nei cinema con un grande successo, anche un film, devo dire, un successo a mio avviso anche abbastanza
meritato. Non l'ho ancora visto, non so.
Posti in piedi in paradiso, secondo me insomma un ritorno, non dico ai tempi d'oro di Verdone, ma insomma sicuramente sì, secondo me il migliore che ha fatto negli ultimi 15 anni, secondo me
addirittura.
Sì, sì, dai tempi di Sono pazzo di Chris Blonde. E tra l'altro in comune con Sono pazzo di Chris Blonde c'è proprio questa amore della musica, insomma, tu citavi ma l'hai detto il giorno che ti ho incontrato,
che era molto carino,
e che sentire poi lo citerà anche Verdone stesso, uno dei film più importanti di Verdone. E in comune con Maledetto il giorno che ti ho incontrato, proprio posti in piedi in paradiso, c'è la passione per il rock, la passione per la musica anni 70, perché il protagonista di Posti in piedi in paradiso è proprio un amante di musica vintage,
un
diciamo così,
insomma,
sì, e che ha proprio un negozio di dischi
di vinili,
ecco, esattamente proprio di vinili, ed è quindi ritorna proprio in questo film l'amore di Verdone, che sappiamo anche musicista, suona la batteria con Venditti, tra l'altro, non nei dischi e nei concerti di Venditti.
Nelle canzoni sempre più brutte di Venditti. Orrende.
E quindi torna a questo grande amore di Verdone per il rock, che ha espresso appunto in tanti film, da Maledetto il giorno che ti ho incontrato a Sono pazzo di Chris Blonde, fino appunto a Posti in piedi in paradiso. Ma oltre...
Sì, c'era Margherita Bue che gli rompeva la chitarra, no?
La chitarra di Jimi Hendrix, che era appartenuta a Jimi Hendrix, che credo fosse anche un riferimento in quel caso a Red Ronnie, che sai che c'ha una chitarra di Jimi Hendrix di cui è gelosissimo. Diciamo, oltre al film, Verdone è in uscita proprio in questo periodo anche con
la biografia.
Esatto, con la sua autobiografia.
Non ho letto neanche quella, però sono impreparato stamattina.
In cui racconta proprio la sua vita. Ma non c'è solo il libro di Verdone, come dire, in libreria in questo periodo.
No, c'è anche il mio, sempre questo.
C'è anche il tuo, ovviamente. Ma c'è anche il mio.
Sì. Allora facciamo così: tu fai pubblicità al mio, io al tuo.
Ma in questo caso, diciamo che il mio c'entra in qualche modo.
Il mio non lo vuoi nominare oggi. Va bene. Tra cielo e terra, cinema, artisti e religioni. Intervista ai protagonisti del grande schermo, a cura di Arnaldo Casali.
E ne parliamo proprio perché una delle interviste ai personaggi, che io a questo punto già ci siamo, direi di elencarli tutti. Se vuoi.
I personaggi sono Franco Battiato, Angelo Branduardi, Enrico Brizzi, Fabio Bussotti, Liliana Cavani, Ascanio Celestini, Arnaldo Colasanti, Giobbe Covatta, Maria Grazia Cucinotta, Alessandro Dalatri, Corrado Guzzanti, Sabrina Impacciatore, Riccardo Leonelli, Neri Marco Re, Giuliana Montaldo, Davide Rondoni, Francesco Salvi, Yarzi Stur, Carlo Verdone. E poi c'è un dialogo tra Nanni Moretti, Alice e Ror Wacker, e interventi di Vincenzo Paglia, Stefania Parisi, Francesco Patrizi, Dario Edoardo, Viganò e Christoph Zanussi.
E appunto
tutti quanti.
Grazie. L'intervista quindi che ci ascoltiamo oggi a Verdone, e che abbiamo ascoltato in parte anche 2 settimane fa, è proprio l'intervista che abbiamo realizzato con lui al telefono per questo libro, per il libro Tra cielo e terra. Quindi l'intervista integrale poi
siamo pronti,
la potete trovare in questo libro, che si trova in tutte le librerie. Soprattutto mi rivolgo ai nostri ascoltatori di Terni, Narnia Amelia, che la possono trovare in tutte le librerie di Terni E comunque si può, credo, trovare, se non lo trovate si può ordinare in qualsiasi libreria d'Italia.
Diciamo che la casa editrice si chiama Pendragon.
Pendragon di Bologna.
Casa perché editrice... se è andata a finire a Bologna, poi ce lo spieghi la prossima.
Sì, ma non lo capisco anche io.
È una cosa lunga.
Casa editrice è anche importante, che, soltanto che forse proprio per questo si sta occupando di titoli forse più altisonanti del mio, tipo il libro di Vasco Rossi e quello di Enrico Brizzi, ma insomma c'è anche Arnaldo Casali, se volete.
La prossima volta orienta diverso Siracusa.
Mi sa. Comunque, prima di ascoltarci Verdone, ci ascolteremo un'altra breve intervista, perché in Posti in Piedi, in Paradiso, c'è anche una nostra, non dico vecchia, una nostra nuova conoscenza, una nostra recente conoscenza.
Chi è?
E cioè Maria Luisa De Crescenzo, che è una delle protagoniste del film Young Europe, diretto da Matteo Vicino e interpretato, tra l'altro,
che io non ho visto,
che tu non hai visto, è stato presentato in anteprima al Festival Popoli e Religioni, in anteprima assoluta, la prima proiezione assoluta è stata proprio al Festival Popoli e Religioni, e tra i protagonisti del film ci sono anche due ternani, Riccardo Lonelli e Camilla Ferranti, entrambi i nostri amici, entrambi i nostri
vecchie
ospiti,
vecchie conoscenze in questo caso, sì,
esatto. E questo film, che sta girando tuttora, anche se non ha una distribuzione diciamo regolare nei cinema, quindi sta girando per le scuole, sta girando con varie proiezioni in tutta Italia, bisogna anche dire con difficoltà e nello stesso tempo con grande successo, quindi facciamo anche un in bocca al lupo, esatto, un film molto importante perché riguarda la sicurezza stradale, parla proprio di incidenti, e Maria Luisa è appunto una delle protagoniste.
Sentiamola allora.
Insieme a Riccardo la sentiamo, e lei ovviamente nel film di Verdone invece interpreta la figlia di Verdone che vive a Parigi, Maria Luisa De Crescenzo. Ok, allora beh, dimmi un po' innanzitutto come e quando hai cominciato a fare l'attrice.
Io ho cominciato più o meno quando avevo 10 anni. Ho fatto il mio primo film con Cristina Comencini, Il più bel giorno della mia vita, e ho cominciato così, e poi piano piano si è aperto un po' tutto, diciamo. Da lì poi ho fatto proprio Buono, perché io ti ho ragazzi faceva una parte nel film della Comencini, non l'aveva visto, non l'ha chiamato. Diciamo che è un po' una catena che si è...
Quindi fa parte già della tua vita il cinema, in realtà, sin dall'infanzia?
Sì, abbastanza, possiamo dire.
E adesso appunto che quindi adesso stai cominciando a cambiare ruolo, quindi prima facevi la bambina, immagino adesso stai diventando adulta anche come personaggio.
Diciamo.
Questa esperienza con Verdone com'è stata? Come ti ha scelto e come è andato poi?
Allora ho fatto due provini con lui, uno era un incontro, poi abbiamo fatto il provino su parte con due scene quelle su Skype, dove non c'è nessuno in quella linea, non c'è nessuno incinta, e abbiamo fatto questi provini, poi mi hanno notato appunto per questa scelta, e è stata un'esperienza bellissima, uno dei miei quindi fin da quasi da piccola, diciamo, non piccolissima, però
qual è il tuo...
una esperienza.
Qual è il tuo film preferito di Verdone?
Viaggio di nozze, anche se diciamo quello è proprio il mio preferito, ma però anche gli altri, quasi tutti, non si può fare una classifica, diciamo.
Senti, come dirige Verdone? Come ti dava delle indicazioni sulla recitazione, oppure ti spiegava il personaggio e lasciava che fossi tu a recepirlo? Che tipo di regia fa lui?
Un po' tutte e due, diciamo. Mi ha aiutato, mi ha dato delle indicazioni precise anche sulla recitazione, mi ha aiutato. Poi il mio personaggio, appunto, di Agnese, questa ragazza abbastanza determinata, no? Sapeva quello che voleva, già per incinta, voleva tenere il bambino. Ma diretto molto bene, sono stata molto, molto contenta.
Recitare su Skype è una cosa strana, come l'avete costruita quelle scene?
Diciamo che avevo questo computer davanti, ma ovviamente era vuoto, nel senso schermo nero, era spento, però era come se io parlassi su Skype con mio papà, era con la telecamera davanti, era un po' strano.
Lu usi Skype tu?
Io sì.
Quindi ti sei sentita a tuo agio comunque in quel tipo di...
Sì, già lo conoscevo bene.
Senti, noi tu sei venuto a Terni per appunto qualche mese fa al Festival Popoli e Religioni per presentare questo film molto, molto particolare, perché poi non è stato distribuito, diciamo, non ha avuto una distribuzione tradizionale, ma che continua a riscuotere comunque molti consensi, Young Europe. Questa quell'esperienza invece, ecco, guarda, e come sta andando?
Per quello è un'esperienza totalmente diversa, però forte, diciamo, perché con Matteo, che ci ha spiegato, cioè, prima di iniziare a girare, ha fatto questo, diciamo, incontro dove ha spiegato bene tutto il progetto, e anche questo fatto degli incidenti stradali. Io avevo una visione molto superficiale, con un po' noi giovani, perché uno dice queste cose, non le capisci finché non si succedono sulla pelle, però non è che deve aspettare che ci succedano per capirle, dovrebbe un po' mettersi in testa determinate cose per cercare di evitarle, diciamo. E questa esperienza, abbiamo lavorato un sacco con loro, per una settimane, viene giorno e notte, e è uscito fuori un film che secondo me lo dovrebbero vedere tutti, soprattutto giovani e non, anche grandi. Vediamo, cioè stiamo sperando di portarla al cinema, però non si sa ancora.
Senti, adesso a cosa stai lavorando?
Adesso sto girando una fiction, diciamo, per la Terra 1, diretta da Fabrizio Costa.
Cosa ci puoi dire di questa fiction?
Si chiama, il titolo è Il Rosso San Valentino, è una storia di intrecci, diciamo, amorosi e non, una famiglia che ha alle spalle questa grande casa di cosmetici, tutti un po' così. Io interpreto Flavia, la figlia, Flavia Danieli, una delle figlie di Soriano, questa grande casa di cosmetici.
Questa era Maria Luisa De Crescenzo. Vi ricordo tra l'altro che la ritroveremo, lei insieme a Riccardo Lonelli, Camilla Ferranti e Matteo Vicino, appunto nella puntata speciale, nello speciale serale di Adesso in Onda, dedicato a Young Europe e al Festival Popoli e Religioni, fra poche settimane, mentre domenica prossima
a sorpresa anche, perché non lo so, non me l'hai, ecco, ancora detto,
visto che sono anche i 12 anni dell'ingresso di Vincenzo Paglia a Terni, avremo ospite lui in questo speciale, replicheremo questo speciale che abbiamo realizzato in occasione dei 10 anni, quindi domenica sera sempre alle 22, appuntamento alle 22. Con uno speciale in cui racconteremo anche 10 anni di vita a Terni, ma anche di storia della Chiesa. Allora, adesso ci ascoltiamo subito, quindi lui, Carlo Verdone.
E quindi salutiamo e non rientriamo perché non facciamo
rientriamo, quindi ovviamente la puntata la ritrovate su www.radioadesso.it e poi noi ci risaremo qua ovviamente la settimana prossima.
Ciao ciao.
Ecco.
C'è un personaggio che lei ha visto, appunto un personaggio del mondo della sfera religiosa, che lei ha avuto come punto di riferimento anche appunto nella sua formazione, o comunque che vede come un riferimento importante
dal punto di vista religioso?
Sì, non necessariamente un santo,
per esempio,
sì.
Ma guardi, adesso per esempio che ho letto il libro, ma per esempio a me piacciono molto le riflessioni del cardinal Martini, moltissimo. È una sorta di mistico, diciamo così, che si è ritirato a Gerusalemme, però le sue riflessioni le ritengo molto molto importanti, molto importanti. Mi viene in mente Don Milani, mi viene in mente il cardinal Martini, ecco, questi sono
anche uomini di frontiera,
come dice?
Uomini di frontiera, anche profeti in qualche modo.
Sì, queste sono le figure che più mi sono piaciute, ecco. Uno più mistico, l'altro più, diciamo così, più operaio in qualche modo. Però ho visto anche tanta gente fasulla nella Chiesa, intendiamoci, perché poi abbiamo visto anche negli ultimi anni quello che è successo, quello che è uscito fuori. Vabbè, la cosa importante è aver fatto mea culpa, aver fatto Piazza Pulita. Sono uomini pure loro che sbagliano anche di brutto, e pagheranno. Però ecco, insomma, c'è bisogno di grandi figure che sappiano parlare, secondo me, alla gente in maniera semplice, in maniera diretta, Ecco.
Ecco, un papa molto comunicatore, che è entrato anche nel suo cinema, in qualche modo, anche in modo ironico, molto, ricordo una battuta molto divertente di Stasera a casa di Alice, quando ci sono le suore che vengono dall'Uganda per vedere il papa, il papa sta in Uganda, no?
Ah, beh, vabbè, sì. Ma guardi, lei cita questo film. Io Stasera a casa di Alice lo considero una commedia carina, ma non lo considero uno dei miei film più importanti. Non lo colloco come un film di frontiera che sta tra la fine di una certa commedia e l'inizio di un'altra. Tant'è che io dopo Stasera a casa di Alice, feci Maledetto il giorno che ti ho incontrato, che era un film che si occupava di psicanalisi, sì, e tutto. Beh, insomma, quel film fu uno scatto in più. Però,
anche forse,
insomma,
il primo che ha un lieto fine, tutto sommato, Maledetto
aveva,
giorno.
Aveva un lieto fine a livello, diciamo così, due anime fragili che poi alla fine decidono di mettersi insieme, ecco, perché poi alla fine è quello. Due fobici, ha capito, io e Margherita Bui, due fragili che poi alla fine non hanno tutta questa fragilità, però alla fine sono fatti l'uno per l'altro, ecco. Quindi sì, è uno dei pochi film in cui c'è un finale, diciamo così, meno malinconico e più speranzoso, ecco.
Io spesso ho sentito da lei, insomma, dire che considera forse il suo capolavoro Compagni di scuola.
Io
ho sentito alcune volte dichiarato questo. Io personalmente condividerei, nel senso che considero forse davvero uno delle opere.
Ognuno ha un film suo che ama. Io amo molto Sono pazzo di Liz Blonde. Sono pazzo di Liz Blonde è una commedia a due, però c'è un'atmosfera molto particolare, cioè non è una commedia all'italiana, saranno i colori del Belgio, però era interessante il rapporto di un po' di opportunismo anche che c'era da parte di Claudia nei miei confronti. Insomma, sono situazioni che nella vita poi succedono molto molto spesso. Avevo una dolce malinconia col film e quindi mi è piaciuto. Certo, dal punto di vista dello spessore, Compagni di scuola era più difficile, era un film più corale, un film purtroppo molto vero, e se uno oggi lo dovesse rifare sarebbe un film sempre estremamente attuale. Sì, lo considero sicuramente tra i miei migliori film, uno dei più difficili, però lo superai veramente molto molto bene. Considero quello, considero Maledetto giorno che ti ho incontrato, Al lupo al lupo, Viaggi di nozze, li considero tra i miei migliori, ci metto anche io Loro e Lara, insomma. Però ripeto, io lascio sempre decidere al pubblico. Io i miei film li voglio bene, che sono come dei figli. Poi qualcuno, insomma, è venuto meno bene dell'altro, però non credo di aver mai dato una vera porcheria al pubblico, non l'ho mai data. Sono sempre stato molto ispirato, ho sempre lavorato con grande dignità, con grande rigore, con grande disciplina, con grande ispirazione. Non mi sono messo mai a far conti da geometra quanto incasso e quanto non incasso. Poi se hanno incassato. Però anche Il cinese in coma, che era un film che ebbe un successo economico minore, a rivederlo oggi è un film invece molto bello, un film molto amaro, molto cinico se vogliamo, molto disperato, però è un bel film. Oggi a rivederlo, col tempo che è passato, anche a me ha fatto uno splendido effetto, quindi fu un giudizio affrettato, però forse in quel momento il pubblico sarà anche un po' stufato di me, quindi bisogna anche mettersi in quest'ottica qua. Allora la cosa migliore magari è allontanarsi e ritornare a combattere quando uno ha fatto passare del tempo. Non è che il talento scompare dal giorno al domani.
Certo, ma alcuni suoi film, penso anche a Compagni di scuola, ma non solo, ma forse su Compagni di scuola ci ho fatto una riflessione molto profonda avendolo visto tante volte, che tutto sommato il finale di Compagni di scuola apparentemente è molto pessimista, ovviamente molto amaro. Eppure riflettevo che il suo personaggio, per esempio, che apparentemente perde tutto, tutto sommato perde tutte cose che in realtà non facevano bene alla sua vita, no? Quindi per certi versi è quasi preludere a una rinascita.
Ma quello è uno sbandato, perché c'ha una vita familiare infelice, aveva un amore platonico per allieva, anche quello era una cosa sbagliata. Si ritrova a voler ricondividere una specie di calore che c'era in quegli anni là scolastici, e trova 16 belve che si sbranano tra loro, e quindi è evidente che non può non essere un film pieno di cinico, certe volte per forza anche un po' malinconico, però alla fine fanno tutti un po' pena, perché alla fine io quel film lo scrissi quando stavo notando che la maggior parte dei miei amici si stava separando, erano tutti divorziati, quindi sentivo che c'era come una specie di terremoto dal punto di vista delle unioni, e quindi quel film risentiva sicuramente di quel momento che fu l'inizio dei disastri sentimentali, hai capito? Delle cose che non funzionavano più in nessuna famiglia. Avevo tutti i numeri doppi nelle argentine, il numero di lui, il numero di lei e il numero di lui, erano tutti separati, tutti gli amici sposati erano tutti o separati o divorziati, quindi risentiva molto anche di quella cosa, poi probabilmente risentiva anche di una mia situazione personale, ecco.
Il matrimonio è sempre, quasi sempre, appunto, visto in modo un po' negativo nel suo cinema, sono pochi i matrimoni felici?
Ma sì, mi sono anche stufato, però francamente mi sono un po' stufato nel vederlo un po' negativo. Adesso arriverà il momento in cui lo rimetto in posto, anche perché secondo me, riflettendoci bene, guardi che qua se andiamo avanti di questo passo, qua l'unica roccaforte che rimane sarà la famiglia, quindi io punto molto sulle nuove generazioni affinché la riscoprano, affinché la conservino, affinché prendano come un lavoro amare una persona, come un impegno, se pensano che un giretto a Luna Park, se sbagliano, però su di loro insomma ho più fiducia, perché delude talmente l'esterno che secondo me l'unica salvezza sta all'interno del proprio nucleo.
Lo rifarebbe un seguito di Compagni di Scuola?
Non ho capito.
Ha mai pensato di fare un seguito di Compagni di Scuola?
Carità, quando un film riesce così bene non bisogna mai fare i seguiti, perché vengono sempre male, poi sarebbe patetico, no, per carità di Dio, no.
Già abbastanza allora erano personaggi...
Come dice?
Perché già allora erano personaggi già ridotti un po' male, dice adesso dopo
altri... Insomma, adesso no, sarebbe veramente...
Sarebbe ancora peggio.
No, si può sempre pensare a un film che abbia un comune denominatore diverso, con un film corale, ma quel film là non lo ripeterei mai, non farei mai un seguito di quel film, per carità di Dio, no? Quello è un film nato così ed è quello, non ci può essere un numero due, per carità.
C'è un film invece di cui avrebbe voglia ancora una volta prendere dei personaggi come ha fatto con Grande, Grosso e Verdone?
Ma guardi, non so se avrei voglia di fare un film a personaggi. Io con quel film là io ho chiuso quei personaggi, cioè ormai vorrei che il mio cinema andasse avanti secondo quello che è la mia maschera adesso, no?
Sì,
adesso
c'è
una maschera, c'ho i capelli grigi, quindi devo fare i personaggi che sono alla mia portata, quindi per me è importante fare sempre di più dei film corali, dove ci siano attori giovani, dove ci siano attori della mia età, dove ci sia un ambiente corale, ecco, voglio mischiarmi insieme agli altri, voglio stare in mezzo ai giovani, perché rimango giovane restando in mezzo ai giovani.
Ecco, sì, no, in realtà io dicevo se avrebbe voglia di riprendere uno dei suoi personaggi dei tanti suoi film e di raccontare quello che è successo dopo, non un film a personaggi.
No, francamente non mi piace.
Sono storie chiuse comunque.
Mi piace sempre ricominciare da zero. Ecco. No. In qualche modo l'ho fatto con Grande, Grosso e Verdone quando forse ho fatto un'evoluzione di quell'Ivano, no? Che poi è stato quel personaggio che va in vacanza con la moglie. Ecco, quello è il massimo che ho pensato di fare, ma in genere non vorrei riprendere, vorrei sempre ricominciare ex novo. Ho sempre sterzato nel mio cinema, non ho mai dato mai lo stesso film, non ho mai fatto la stessa cosa, vorrei continuare a fare
una cosa questo. Che ha sempre fatto invece è stata proprio quella di prendere gli attori più bravi e più emergenti in quel momento e valorizzarli da sempre questo.
Sì,
no?
Questa è una cosa che mi piace perché amo la regia, è un lavoro che ho fatto soprattutto con le attrici, con le donne, mi è riuscito veramente bene e credo che alla fine insomma sarò ricordato come regista che ha sempre esaltato le sue attrici, le ha sempre amato, ha voluto bene alle sue compagne di lavoro, credo di averle esaltate tutte quante nel migliore dei modi.
Anche attori, insomma, da Castellitto a Muccino, da Rubini, insomma, anche nei confronti dei suoi colleghi maschi l'ha sempre valorizzati.
Tutti.
Montesano.
Tutti sono stati tutti diretti nel migliore dei modi, però anche loro mi hanno dato il massimo, è stato un lavoro di collaborazione ottimo, ma nei miei set si respira sempre un clima talmente rilassato e divertente che poi alla fine ti danno il massimo, ecco, quindi per me la cosa principale è mettere tutti nella situazione migliore possibile, anche dal punto di vista del divertimento, quello è molto molto importante, ecco.
Che rapporti si stabiliscono poi dopo il film con le persone con cui lavora?
Ma io sono rimasto amico di tutti, poi chiaramente mi sento di più magari con alcune persone piuttosto che con altre, però io non ho nemici, non ho nessun, dopo 33 anni che no, ho rapporti ottimi veramente con tutti, soprattutto con le mie attrici, insomma sono sempre rimasto molto amico, ci sentiamo spesso, quasi con tutte, rivedo poi tutti i miei attori, sempre, c'è sempre tanta stima, tanta riconoscenza da una parte e dall'altra, quindi questa è una cosa molto bella, ecco. Non conosco l'antipatia, non conosco la competizione, no. Uh-huh. Devo dire che è sempre andato tutto nel migliore dei modi, anche perché poi ho sempre scelto attori che mi piacevano già sulla carta, quindi sono sempre andato sul sicuro, ecco.
Per concludere, abbiamo parlato di lei come regista e del suo rapporto con la religione nei suoi film. Come spettatore invece e anche come persona, come intellettuale, voglio sapere appunto quali sono secondo lei i film che lei ha visto in cui la religione o che hanno fatto un buon servizio alla religione o comunque un legame importante, ecco, i film in cui lei ha visto un forte legame tra cinema e religione, e poi voglio sapere cosa pensa se secondo lei la religione deve essere nel cinema, ha un ruolo nel cinema, oppure se devono essere sfere che comunque rimangono, la fede non deve mescolarsi insomma con l'arte, ecco, queste due cose voglio sapere.
No, la fede può benissimo mescolarsi con l'arte, la cosa importante è che ci siano degli autori con la maiuscola che la sappiano trattare bene. Bergman probabilmente è stato il più grande di tutti, però era un grande intellettuale, quindi è compreso da una nicchia di pubblico, da un pubblico colto, da un pubblico preparato. Sicuramente Bergman è il più importante, quello che si è occupato di questo problema. Però quando penso magari a San Francesco di Rossellini, penso che ha fatto un film importante, ha fatto veramente, oppure Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, vede, un ateo che poi alla fine era il più mistico di tutti nelle sue mille contraddizioni, anche quello è un film molto importante. Come si fa a non mettere questi film qua? Non c'è soltanto il grande intellettualismo di Bergman, ma c'è anche una visione molto rivoluzionaria e semplice nei film di Pasolini, nei film di Rossellini, nei film chi altro c'è, vediamo un po', anche Buñuel se vogliamo, però in un contesto completamente diverso. Per me è molto importante, insomma.
Pensa, il cinema può essere anche
la fede può convivere benissimo col cinema, però deve andare in mano a grandi autori, non deve essere messa in mano a autori che la fanno con la mano sinistra, no. Se uno si accosta alla fede deve avere un bel tema da narrare, ci deve credere, deve anche mettere in campo i propri dubbi, le proprie incertezze, però deve trovare una chiave poetica molto molto particolare, capito? Ecco.
Però quindi il cinema può essere comunque anche un veicolo adesso uso un termine ecclesiastico, può essere anche un mezzo catechetico.
È un veicolo di fede. Mm.
Cioè può avvicinare anche alla fede o far capire la fede?
No, no, con accidenti, è un mezzo potentissimo, sta scherzando. E come no? Accidenti. Mm. Accidenti. Certamente, se poi prendiamo come esempio Passion di Mel Gibson, io le dico che è un'autentica porcheria.
Ecco,
quello è un tipo di cinema che io lo prenderei le bobine, gliele tirerei in testa a Gibson e lo manderei veramente a vendere scarpe a un mercato, perché quello è un film falso, finto, un film è un film di un esibizionista, di un esaltato. Di un film di un non lo so, di una persona che di spirituale non ha assolutamente niente, ma è un film di un fanatico, punto e basta. Ecco, quindi quel film è stato veramente un film che io ho visto dopo 20 minuti, mi sono alzato e me ne sono andato. Ecco.
Invece, per esempio, il caso, perché spesso quello è stato un film che paradossalmente, o forse non paradossalmente, dipende come la vediamo, è stato un film che per certi versi è stato anche molto apprezzato da alcuni ambienti della Chiesa, mentre spesso quando si parla di religione si sollevano subito scandali. Ora penso
io mi auguro che alcuni intellettuali della Chiesa lo riguardino tra un po' di tempo e scoprono che il film è un film brutto, veramente un film trash. Ecco, quando io me l'auguro veramente fermamente.
Che non offre, ecco, Zanussi mi disse: no, è un film che non offre nessun tipo di contenuto religioso. In realtà, non offre una riflessione religiosa.
Non offre niente, emotivo, offre soltanto un effetto horror che io veramente disapprovo completamente. Oh. È un horror. Quel film non c'è niente di spirituale, è un horror. Mm-hmm. Basta, ecco.
Non ti faccio vedere il gibbo.